corso pratico di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.
Krishna Hari Bol. E sì, cari amici, siete proprio in ascolto di un'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Cos'è la sopravvivenza? Non lo sapete? Ma come? Viviamo nel mondo materiale. La sopravvivenza è un'abitudine alla quale siamo entrati sin dal momento in cui abbiamo preso nascita con questo corpo materiale. Quindi siamo così tanto abituati alla sopravvivenza che ci sembra un po' così, nuovo come argomento, invece no. Sopravviviamo ogni istante. Un istante c'è da così lottare per non farsi sopraffare. E ogni giorno si deve lottare contro il freddo, contro il caldo, contro le influenze dell'energia materiale. Va bene, non dilunghiamoci troppo su questi argomenti e passiamo subito all'argomento di oggi. Parleremo oggi delle scosse elettriche. Quando una scarica di corrente elettrica, specialmente alternata, attraversa il corpo fra due punti dello stesso e passa attraverso il cuore nel suo tempo di pausa fisiologica, ne provoca l'arresto. In questo caso staccate l'interruttore generale. Allontanate la vittima immediatamente dalla sorgente di elettricità con un bastone asciutto, una corda, un pezzo di stoffa, evitando di toccarla perché la corrente si trasmetterebbe a voi. Praticate la respirazione bocca a bocca e controllate il polso. Se non pulsa, praticate anche il massaggio cardiaco. proposito del massaggio cardiaco, intervenite immediatamente se, mettendo le dita sul collo vicino alla trachea, non percepite pulsazioni o se queste sono deboli o irregolari. Intervenite anche se le labbra sono cianotiche, se le unghie sono pallide, se le pupille sono fisse e dilatate e non reagiscono alla luce. Preparate l'infortunato per la respirazione artificiale sul pavimento o sul suolo o comunque su una superficie rigida. Sollevate le gambe del ferito di 15 o 20 cm. A lato dell'infortunato portate la mano sulla parte inferiore dello sterno e non sul tessuto molle dell'addome. Mettete l'altra mano sulla prima, portandovi con le spalle sopra lo sterno della vittima e tenendo le braccia tese, esercitate una pressione di circa 3 cm. Allentate la pressione di colpo senza sollevare le mani dallo sterno. Esercitate 80 compressioni al minuto. Dopo aver fatto 15 compressioni, soffiate rapidamente e profondamente nelle vie respiratorie del ferito, 5 o 6 secondi in tutto. Se siete in due, chi pratica il massaggio dovrebbe comprimere il cuore ogni secondo e chi pratica la respirazione artificiale dovrebbe soffiare nei polmoni della vittima ogni 5 compressioni. Possibilità di infezione susseguente all'ustione, dopo aver soffocato le fiamme, rimuovete dal corpo della vittima oggetti che bruciano senza fiamma evidente, cinture, elastici, parti metalliche come ganci, fibbie, cerniere e tessuti di gomma. Togliete o rimuovete delicatamente i vestiti senza toccare l'ustione. Non togliete i pezzi di indumenti attaccati all'ustione. Non ripulite l'ustione. Non fate scoppiare le vesciche. Non spalmate unguenti né mettete polveri. Ponete sulla zona ustionata un tampone sterile. Fate una fasciatura larga per fermarlo senza però comprimere. Se l'avete bagnate il tutto con una soluzione al 3% di acido borico, leggermente intiepidita. Se l'infortunato è cosciente, non ha vomito, non ha ferite addominali o al collo, fategli bere una soluzione di sale e bicarbonato, mezzo cucchiaino di sale e mezzo di bicarbonato, in un quarto di litro d'acqua gelata o fredda. Se non avete il bicarbonato di sodio, usate solo il sale. Usate solo acqua se vi manca anche il sale. Fate bere lentamente in un periodo superiore all'ora. Sospendete se c'è nausea, ma somministrate nuovamente. Sospendete se c'è nausea, ma somministrate nuovamente appena la sensazione sparisce. Mantenete sufficienti la respirazione ed il battito cardiaco, ricorrendo in caso di necessità al massaggio cardiaco e alla respirazione artificiale. Vediamo adesso cosa fare in un eventuale pericolo di congelamento. Zona fredda, non aspettate a muovervi quando sentite freddo. Muovetevi subito e continuate a farlo. Pestate i piedi, saltate, battete braccia e mani le une contro le altre ed incrociatele sul petto. Infilate le mani sotto i vestiti, muovete i piedi e le dita dei piedi. Gridate, o meglio, recitate il mantra di Krishna ad alta voce. Questo vi conforterà sicuramente. Potete allentare gli indumenti stretti, rotolarvi nella neve e scuotetevela di dosso saltando e agitandovi. Ripetete finché non vi siete sentiti caldi e la neve avrà assorbito l'umidità. Una volta caldi, continuate a muovervi finché non sarete in un riparo e soprattutto mantenetevi coscienti, anche e soprattutto di Krishna, e non addormentatevi. Non toccate metallo se la temperatura è inferiore allo zero. Non sedete sulla neve e non sfregate la pelle indolenzita. Ricoprite la parte minacciata con cotone, lana, indumenti o stracci asciutti e caldi e fasciate con una fasciatura molto larga. Bevete liquidi caldi e copritevi bene con coperte di lana o con ciò che avete a portata di mano. Togliete guanti, scarpe, passamontagna, altri indumenti bagnati o congelati, ma fatelo con cautela e dopo averli scongelati in acqua tiepida. Vediamo altri casi. L'abbagliamento. Il riverbero del sole su acqua o neve può causare cecità temporanea o violenti colpi di sole. L'unico trattamento è il riposo nell'assoluta oscurità con gli occhi coperti da una benda. Mettete compresse di garza bagnate o fredde sugli occhi per alleviare il dolore. Evitate assolutamente di mettere collirio o unguento negli occhi. Per evitare l'abbagliamento, annerite la parte superiore delle guance con qualsiasi cosa, fango, fuliggine, carbonella. Prendete erba e foglie, tagliate a strisce e legatele con una fascia attorno agli occhi e al capo e lasciatele pendere sugli occhi. Legate stoffa a trama larga, ad esempio fazzoletti, attorno alla fronte in modo che ricada sugli occhi e sulla faccia. Indossate occhiali da sole e in mancanza costruitene un paio con cartone o corteccia o cuoio o plastica ritagliati nella forma adatta. Ritagliate due fessure larghe qualche millimetro. Non tagliate la parte superiore, ma lasciate che penda in modo da evitare abbagliamenti. Oppure incidete una croce in corrispondenza di ogni occhio. Ricordate di non usare assolutamente metallo per fabbricare questi occhiali d'emergenza. Ricordate, gli occhi sono uno strumento per sopravvivere di grande importanza. Proteggeteli in ogni modo, anche se può sembrarvi scomodo. Oh, che dire dell'importanza degli occhi per un devoto di Krishna. Con gli occhi un devoto può ammirare la trascendentale forma di Krishna, Dio, la persona suprema. Nella Bhagavad Gita è scritto che il Bhakti Yogi adora Krishna nella sua forma arcia e ciò gli permette di applicare correntemente la concezione corporea che egli ha di ogni persona. È ovvio che l'adorazione del Signore Supremo sotto la sua forma di divinità nel Tempio non è idolatria. Le scritture vediche precisano che il culto di Dio può essere saguna o nirguna, secondo che si veda il Signore con o senza i suoi attributi. L'adorazione delle divinità è saguna poiché il Signore vi è rappresentato con l'aiuto di elementi materiali, ma la forma del Signore non è materiale, anche se rappresentata nel legno, nella pietra o nei quadri a olio o nel metallo, nell'argilla o anche nella mente. Questa è la natura assoluta del Signore Supremo. Vediamo adesso il parto di Fortuna e con questo terminiamo il nostro piccolo corso di pronto soccorso, però naturalmente continueremo ancora con altri argomenti. Fate distendere la partoriente su una superficie piatta che avrete ricoperto con giornali o un lenzuolo pulito o un foglio di plastica pulito. Tenete acqua calda a portata di mano e mettetevi un fazzoletto pulito sulla bocca. Imbottite una scatola, un cassetto o una vaschetta per metterci il bambino. Bollite un paio di forbici e, se non avete acqua, sterilizzatele con il fuoco. Tagliate 3 pezzi di spago lunghi circa 20 cm per legare il cordone. Mentre avviene il parto, dite alla madre di ansimare e di non spingere. Non tirate il bambino, spingetelo fuori e non tirate la placenta. Se la membrana è sulla faccia del bambino, strappatela. Se il cordone è attorno al collo del bambino, allentatelo o svolgetelo. Se la testa arriva per ultima e stenta ad uscire, tirate molto piano, 3 minuti dopo l'uscita delle spalle. Legate il cordone appena il bambino è nato, fatelo saldamente a circa 15 cm dall'ombelico, dopodiché fate un altro nodo a 20 cm di distanza. Dopo qualche minuto tagliate il cordone tra i 2 nodi. Se non esce sangue, dopo altri 10 minuti fate un altro nodo a 10 cm dall'ombelico del bambino. Attenzione perché se si maltratta il cordone ombelicale, il bambino potrebbe morire dissanguato. Noterete che il bambino è scivoloso. Per pulirlo, legategli le caviglie con un panno di tela e infilando le dita sotto il legaccio, sospendetelo a testa in giù. Apritegli la bocca per far scorrere via i liquidi dalla bocca e dal naso. Pulite bocca e faccia con un telo pulito. Quando vagisce, ponetelo accanto alla madre su un fianco. Se non vagisce, fate una respirazione bocca a bocca con molta cautela per circa 2 minuti. 10 minuti dopo l'uscita del bambino arriverà la placenta. Spesso si può far cessare l'emorragia post parto con un leggero massaggio sotto l'ombelico. Dopodiché lavate la madre e datele da bere qualcosa di caldo. Curate lo shock e rassicuratela. Controllate respirazione e polso, dopodiché lasciatela dormire. Bene, adesso parleremo della fuga, passaggio obbligato. Visto come sia in caso di attacco nucleare o convenzionale, sia in caso di catastrofi naturali, è di fondamentale importanza avere la possibilità di allontanarsi dalle città. In entrambi i casi, sia per raggiungere un eventuale rifugio, sia per la necessità di abbandonare la propria abitazione, dobbiamo avere un minimo di autonomia. A questo scopo potete tenere a portata di mano, in casa o dove ritenete più opportuno, una cintura di sopravvivenza ed un kit di sopravvivenza. Queste due cose, opportunatamente preparate, vi permetteranno di sopravvivere all'aperto, anche con clima ostile, per almeno circa una settimana. Se il clima è più favorevole, il periodo di sopravvivenza può essere notevolmente allungato. Ricordiamo che in qualsiasi caso di emergenza l'abbandono delle città non si potrà fare con mezzi meccanici. Si dovrà fare a piedi. Le usali strade sarebbero pericolose, sempre che fossero ancora agibili. Vediamo insieme come camminare. Se avete una carta, segnate con cura la strada che intendete seguire. Portate con voi solo quello che vi può essere realmente utile ed abbandonate oggetti ingombranti. Non superate i 10-12 kg, 15 al massimo, di peso da portare. Tenete presente che non potrete sempre seguire una direzione. La conformazione del terreno potrebbe costringervi a deviazioni. Segnate il percorso anche se non avete una mappa e cercate di non perdere l'orientamento. Camminate per un'ora, poi riposate per 10 minuti, mantenendo il viso girato nella direzione verso cui state andando, o segnate la direzione con qualche segnale. Togliete lo zaino e sdraiatevi con le gambe più in alto del corpo, oppure, se non volete toglierlo, appoggiatevi con lo zaino a sporgenze, rocce o rami. Mantenete lo stesso passo o alternate la marcia ad alcuni minuti di corsa. Non bevete durante la marcia, succhiate un sassolino o un filo d'erba o mezzo limone per togliere la sensazione della bocca secca. Potete anche bagnare un fazzoletto e metterlo sulla testa, o bagnare faccia e nuca. Non parlate e respirate con il naso. Potete percorrere 3-4 km all'ora su strada poco difficile, ma solo 2 km nei boschi. Se camminate in gruppo, fate marciare davanti il più debole e mettete in coda uno dei più forti. Trovate o costruite un riparo prima che sia buio. Non tenete un comportamento irrazionale, non fatevi prendere dal panico, potreste causare danno ai membri del gruppo, oltre che a voi stessi. Siate preparati alle situazioni impreviste ed alle emergenze. Abituatevi ai piccoli cambiamenti, così i grossi cambiamenti non vi spaventeranno, né vi lasceranno incapaci di reagire. Questa lunga marcia, vi sentite un po' affaticati? Dobbiamo concludere questa puntata di corso pratico di sopravvivenza. Concludiamo dandovi appuntamento alle prossime puntate e ai prossimi programmi di RKC. Sarasvati Devidasi vi saluta con un caloroso Hari Bol. Pratico di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.